Buonasera a tutte, buonasera a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che non ha un intro carina questa settimana. Io sono Massimiliano, con me questa sera ci sono Fabio.
Ciao a tutti.
Bravo, Carmelo.
Tutto ciao.
Ecco, Stefano.
Ciao, sono Stefano, il vostro nuovo compagno di podcast.
De nuovo da qualche mese e super ospite speciale Simone Cognome.
Ciao, ciao a
a merdu.
Esatto.
Direttamente da Spoleto.
Mamma mia. Ok, com'è andata questa settimana? Cosa ci raccontate di bello? Mentre io apro le news.
Io sono stato col Covid per la seconda volta, se può essere una cosa
Ti stavi divertendo, insomma.
Sì, guarda, mi sono negativizzato oggi.
Io sono ancora a zero, ragazzi, penso che tra un po' mi studiano.
Non dire niente perché io dirò solo, ecco, come voi, ma non dirò niente. Ecco,
migratto.
Esatto, esatto. Io sto dando una bella grattata.
Domani ce l'ha.
Ormai è soltanto una cosa fastidiosissima, non ha niente di... è solo una rottura di coglioni, perché la febbre dura tipo 3 giorni scarsi. Però dopo c'hai tutti gli altri sintomi senza avere la febbre, dici ma che palle.
Ma minchia, a me quello succede da sempre, tra l'altro.
Io guarda, io non riesco a capire come mia sorella col lavoro che fa non se l'è beccato. Lei ha un locale, però, tra le feste, tipo discoteca e via dicendo. E quando è scoppiata 2 anni fa, uno degli artisti che aveva avuto in quei giorni è mancato per il Covid. E mia sorella non se l'è preso, è una roba pazzesca, ma lei vede qualcosa come 3.000 persone a settimana, se non anche di più. Per cui io non riesco a capire lei come abbia fatto a non prenderselo mai. Per cui va bene così, con tutte le dita crociate del caso.
Infatti, pare che senti la...
No,
domani ti chiama e dice tutto stronzo.
Ad oggi però veramente non è, per fortuna non è, poi vabbè c'è stata in vena di luoghi comuni, ci stava la farmacista oggi che ha detto guarda, alla fine sono stato così colà perché comunque poca febbre, però senti tutti, ma quello perché siete uomini voi, uomini.
Ah certo,
con 37 ci avete...
con me ha perfettamente ragione,
va bene.
Sì, però io mi ricordo benissimo i 38 del...
Ah no, sì, però io ho già 37.
38 di gennaio che ci ho avuto 39, 2, 40. Cioè io me la ricordo.
No, quello è brutto, però ecco. Quello è brutto in generale. A me è successo solo una volta di prendere la febbre così alta. E non ne ho un bel ricordo. Però io ho già 37 e sto già chiamando il prete, eccetera. Quindi no.
Assolutamente sì.
Allora, da cosa vogliamo cominciare, ragazzuoli? Mi avete dato un'occhiata alla scaletta?
Vai tu.
Vado io, va bene. Guarda, inizierei con una storiella semplice che però mi fa tanto ridere, ovvero io l'avevo scritto come la storia si ripete sulla scaletta, ovvero che il disco di Modern Warfare 2 non serve a una sega, soltanto 72 mega di dati.
Scaricare.
Tutto il resto da scaricare.
Ah, ma non perché il gioco dice...
però, no, appunto, disco della versione fisica... C'è solo la licenza e parliamo del disco PlayStation.
Quindi... La miglior versione, d'altronde.
Esatto.
L'ultima, tra l'altro tenetelo bene perché è l'ultima volta.
Non credo, no, anche perché avevano già degli accordi. Ma poi non gli conviene pubblicarlo solo su Xbox.
Ragazzi, è una battuta, su.
Ah, lo so.
Un po' tardi.
Escluso
da Mustang.
Esatto. E la cosa è stata appunto che mi ha ricordato quando uscì Metal Gear Solid 5 su PC, che dentro il disco della versione fisica c'era l'installer di Steam e il codice.
Ah sì?
Non ve lo ricordate?
No.
Questa cosa mi ha fatto...
Se lo gioco su PC.
No vabbè, però all'epoca mi aveva fatto un sacco ridere. Però sta faccenda che è soltanto 72 mega di dati è proprio poco, anche perché sono sempre delle robe da scaricare gigantesche. Se non ricordo, 150 giga di dati.
Porca
da scaricare.
Quindi probabilmente non gli entrava nemmeno, cioè è per quello che c'è il...
Non ce la fai manco con un Blu-ray.
Ma metti 50 giga, metti già un inizio, una roba pre-patch, insomma, un qualcosa. Mi sembra veramente stupido vendere, a parte un Blu-ray da 70 euro con 70 mega di dati dentro. Cioè, mi vendi due floppy e hai fatto, cioè, a questo punto. Vabbè,
I
due magari
floppy,
no, però.
come su Boris.
No, ma l'importante è che lo dicano, no? Ti vendo questo, se lo vuoi bene, se no,
No, ma
sti
certo.
cazzi.
Cioè, l'ha scoperto un utente, ovviamente, su Twitter, che ha postato questa foto dell'analisi del disco, e come vedete, la dimensione su disco era 72,23 megabyte. Che meraviglia.
E tra l'altro questo sega le gambe pure a tutto il mercato dell'usato, quindi è una scelta anche abbastanza consapevole da parte loro, secondo me.
Che senso, scusa?
Nel senso che dentro ci sarà un codice che puoi riscattare una volta per scaricarlo e quindi non te lo puoi manco rivendere.
Oh, un codice
Questo
di
non
attivazione da
credo.
disco.
Io penso semplicemente che te lo faccio con quel CD, ti faccia partire il download e te lo dia come buono,
Ma quindi vuol dire che il
fra
download è legato all'account, perché tu
Dipende se è legato a
lo...
un launcher specifico.
Credo che sia legato
Io...
al disco più che all'account.
Ragazzi, è legato solo al disco.
Ma sì.
Altrimenti uscirebbe, ce l'avrebbero dovuto scrivere, non lo so, però
Questo non lo
uscirebbe
so.
molto
Comunque,
rapidamente. Ma
sarebbe
guarda che tutti,
da approfondire.
beh, ma
Penso che siano tutti così i giochi. No,
non così tanto.
beh, magari 70 mega no, però cioè, io tutte le volte, anche Elden Ring praticamente l'ha riscaricato io quando è stato l'ultimo grosso che ho giocato.
Ah,
E
ok.
praticamente l'installazione non mi ricordo quanto fosse, però la prima patch e riscarichi tutto il gioco fondamentalmente, quindi
Sì, quello è vero.
cioè, ormai ragazzi non funziona più il
No, però sai, cioè, proprio vedere 70 mega, che proprio mi sembra boh, mi sembra sciocco. Poi chiaramente Call of Duty sono secoli che mette sulla confezione per giocare a questo gioco, hai bisogno di una connessione internet, per cui va bene. Io penso sempre alla gente che ha una connessione un po' più lenta, ecco.
tipo me.
Sì, non
E
volevo dirlo,
infatti,
Carmen.
il povero Carmelo.
È
E
uscito tipo
infatti non lo
Troisi.
compro, adesso lo possono tenere.
Va bene.
Capirai, Carmelo, tu quanto ci metti a scaricare 150 giga? Quanti mesi ci metti a
Devo
scaricare?
lasciare il PC acceso un giorno intero.
Minchia.
150 giga? Sì.
Elden Ring pesava tipo 100. L'ho messo a scaricare quando lo sbloccarono, mi
Il giorno
ricordo.
prima?
Praticamente
Il
ho
preload l'avevi fatto il giorno
iniziato.
prima?
Ma non era finito nemmeno per l'orario di sblocco, quindi l'ho iniziato in ritardo rispetto agli altri.
Ma hai recuperata grande
Vabbè,
fino a
poi ho
quell'utente.
fatto tipo
Appunto.
48 ore in
Esatto.
24, quindi.
Dark Planet dice: devono dare il contentino a chi piace il fisico, anche se da qui a qualche anno spariranno proprio come versioni, non hanno motivo di esistere. Lo
Sì.
pensavo anch'io.
Ma chi vuole il fisico, cioè almeno io come ragionavo quando collezionavo sta robaccia, il CD non serve a cazzo, per me lo poteva togliere pure 20 anni fa. Cioè a me interessa che ci metti
Sì, ma
nella Collector's Edition, no? Il CD che cazzo c'è?
la transizione è iniziata già, non è
Sì,
neanche
ma
tanto.
perciò dico, per me già era inutile 20 anni fa, figurati oggi. Cioè, veramente basta un link a qualcosa da scaricare a sto punto.
C'è sempre il
Però chi
discorso della
compra fisico, secondo
preservazione.
me. Quello è un altro discorso. Però
Ragazzi,
chi
non
compra
esiste più.
fisico il DVD case classico, quella roba lì, secondo me, sparirà del tutto, resteranno solo collection.
Ma non esiste più la preservazione proprio. È un bel concetto, ma se ne deve fare carico chi li pubblica, se ne deve fare carico chi li stampa, non
No,
noi.
ma non hanno
Legalmente sì.
interesse. Non hanno interesse economico nel farlo. C'è quella
Verrà
associazione che
l'interesse.
dicevi tu, Max, come si chiama?
Udeur verrà.
Che cosa?
Quell'associazione che sta collezionando quanti più giochi fisici. Ne
Ah, no, vabbè, Embracer.
parlasti in una puntata, non mi ricordo.
Embracer.
Ah, sono loro.
Sono
Ah,
loro.
quelli che hanno chiuso. Ah, apposta.
Sì. Vabbè, dai, guarda. Hai dato il gancio.
Però l'ha detto anche Phil Spencer, ragazzi.
Che
In che
cosa?
senso?
Phil Spencer ha detto cominciamo a pensare alla preservazione, cioè è una cosa di cui si stanno comunque certo. occupando anche... però ragazzi, cioè, i giochi di 360 già non li giochi più oggi, cioè, non... pensate soltanto alle virtual console e tutti quelli che erano su hard disk fondamentalmente che non ci stanno più. Pensate a GTA che non è più lo stesso se lo ricompri perché mancano le musiche. Cioè, non esiste ormai la
pirateria,
sta roba qua.
Ma non è sì, Stefano, ma la pirateria non... è sicuramente una cosa di preservazione di chi la vuole. Che poi, vabbè, non è preservazione, è per giocare e per averli là.
Ma...
però non è entrato nel concetto, non è entrato nella società, non è entrato nel concetto proprio. Cioè, è quella la cosa che mi preme. Non è il fatto che qualcuno c'ha le ROM, perché che ci siano le ROM. Più o meno diciamo che è ok, ma ci sono...
Stiamo dicendo la stessa cosa, allo stato attuale è l'unica... dovrebbero farlo dovrebbero farlo i publisher, o chi per loro. Mm. E allo stato attuale invece l'unico modo è la pirateria, praticamente. Cioè, sì, è quello il problema. Appunto, ma...
Che però in non è neanche casi... valido.
Perché comunque di alcuni giochi, per esempio di Modern Warfare, questo qua, ma anche di altri, adesso... se ci andiamo a riflettere qualcosa c'è, comunque pure se tu c'hai la ISO scaricata non ti gira o gira male o cioè
beh sì, ormai sì, però cioè, se vuoi GTA con la come dire con quella colonna sonora in teoria puoi averlo, però quello è proprio una roba, cioè mi rendo conto che sia però, per motivi di copyright.
Però vedi, il GTA con la colonna sonora, io mi prendo la collection che ho sulla prima Xbox di GTA San Andreas, me la metto dentro la prima Xbox e ci gioco tranquillamente. E c'ho tutte le musiche dell'epoca. O su PlayStation 2, insomma, chiamatelo come volete. Perché? Mm-hmm. Perché era effettivamente tutto sul disco. Questa roba qua, tra 10 anni, boh, come faccio ad averlo, anche se ho il disco fisico? Non posso. E per quello che
stiamo andando
il discorso della
scusami.
No, figurati. Per quello che dico, anche il discorso della preservazione. Oddio, magari Modern Warfare 2 non sarà la roba che io personalmente voglio preservare, ma è comunque un prodotto da preservare.
Ecco, finalmente, cioè non possiamo far sempre sì, il mercato in base a quello che ci piace a noi o pensare alle cose. Non parlo di te, in generale è un atteggiamento sì, sì. molto diffuso, no? A me mi frega un cazzo, Activision fa tutta merda e quindi che se l'è comprata Microsoft, cioè, ma sono discorsi che è chiaro, grazie al cazzo, però alla fine tu avrai, ci stiamo andando tutti verso il non possesso manco di videogiochi, sta cosa, siamo tutti sereni e io non so, cioè non so sereno, sono molto abbattuto perché già ci hanno tolto il cinema. E infatti non solo non si vendono i Blu-ray di film, se ne vendono pochi, ma non si vendono manco, non si va manco più al cinema, perché sono 8 mesi, se c'è un Netflix me lo vedo sul mio bel 32 pollici Samsung, quello che è il mio schermo qua, che c'ha 12 anni, non so quanto c'ha, e mi vedo il mio bel film qua, no. Non è la stessa cosa, non è proprio l'esperienza. La musica ormai ce l'hanno devastata. E tra l'altro, c'è gente che adesso sto approfondendo un po' delle cose. C'è gente che si eccita per il vinile quando i vinili sono tutti fatti da master di
CD.
Dei CD.
Sì, sì.
Quelli devi andare moderni. A cercare, sì, sì, beh, certo. Okay. Devi andare a cercare e devi andare a informarti per capire se il disco è stato rifatto in analogico, e allora a quel punto ha senso comprare il vinile, altrimenti non ce l'ha. Cioè, lo sì. compri soltanto per metterlo per metterlo nello scaffale e fare il figo a cena, ma per il resto non c'è nessuna qualità, nessuna cosa. È un modo per supportare gli artisti, io lo dico sempre, cioè comprate il CD, costa 10 euro, poi avete Spotify tutto l'anno, eccetera, però comprate il CD, tanto ormai costano 10-12 euro, arredano, se non potete comprare il vinile, che magari è una spesa un po' più grossa,
no, certo.
E c'ha più senso così. Però i videogiochi stanno vivendo la stessa, e tutti sono eccitati da questa cosa, per abbassarci poi la qualità, perché sono tutti convinti pure che... come si chiama? Nvidia, ma lo stesso Netflix a 4K, vi pensate che è uguale a un file puro 4K? No, No. Anche un file un po' compresso, se scaricate un film, se un film pesa 60 giga e su Netflix lo stesso film pesa 3 giga, ragazzi, ma si vede su un televisore normale anche, anche su un telefonino si vede.
Oddio, magari perché sul telefonino non lo so, però sì, su un televisore lo vedi.
Sugli schermi di oggi, se metti su un Samsung di questi, il 21, l'S21, che è... La differenza la vedi, ragazzi, ormai sono delle risoluzioni con i frame. Però vabbè, diciamo sui televisori e basta. Cioè, e questa roba si sta smaterializzando e non avremo più cioè noi ci stiamo preoccupando del disco, non ci sarà più niente. Cioè, tolgono dal catalogo un gioco e noi non ci avremo nessun diritto.
E quello
perché
il problema.
Noi paghiamo l'abbonamentino?
Perché, ad esempio, la solita, tra virgolette, sciocchezza di compro il gioco su Steam, che effettivamente io me lo scarico sul computer, se poi il publisher va a gambe all'aria, mille cose che possono succedere, quel gioco non è più su Steam, cucchezza, che te lo puoi giocare da qualche altra parte. Infatti tolgo il cappello, a Google, perché comunque ha fatto quel servizio, ha venduto i giochi, ah ok, chiudiamo il servizio, vi facciamo il rimborso. Sotto quel punto di vista, almeno non recupero magari i giochi, però almeno recupero i soldi. Quindi veramente alzo le mani, hanno fatto veramente un'ottima.
Tocca vedere cosa. Fino da quando a quando, però sì.
Sì, esatto.
Kudos a loro, sì.
Ok, beh, potevano non farlo, quindi.
Questa roba ne parlammo, non mi ricordo in che puntata, è quando iniziò a prendere piede il Game Pass. Che è bellissimo, convenientissimo, tutto quello che volete, ma effettivamente tu non possiedi più un cazzo di niente e ti devi pure mettere la scadenza a quando giocarli, perché non decidi più tu quando giocare le cose. Cioè, se decidi, ok, fra 3 mesi mi gioco quello, pum, lo tolgono, torni sempre a... che lo devi comprare, quindi tutto sto mito che...
Però sai, lì la cosa del Game Pass è che se hai il Game Pass hai anche degli sconti, quindi se vedi che domani te lo tolgono e tu volevi giocarlo tra una settimana, te lo compri a prezzo scottato. Che va bene.
Con 1% fa sto ragionamento.
Lo so, no, in realtà tanti,
guarda,
sai.
È come su Steam, la gente compra su Steam solo durante gli sconti.
Ma certo.
Però cioè, praticamente Steam esiste tra uno sconto e l'altro. Steam non esiste come store. Esiste solo in quelle 6 volte dove fanno gli sconti.
Però in verità, a parte che ormai il commercio è tutto così, in verità... Microsoft dichiarò che per quanto interagiscono gli abbonati si rientra di costi molto con l'acquisto, perché c'è un sacco di gente, ma tipo il 30-40% delle persone che comprano DLC, comprano i secondi capitoli, ricomprano il primo se lo devono finire, cioè è una roba molto sentita e che funziona. Ed è il meccanismo che probabilmente lo sta tenendo anche in piedi, mi viene da dire. Perché ancora esistono gli abbonamenti a 1 euro.
È notizia proprio di sta settimana che probabilmente non riusciranno a mantenere questi prezzi qua. Steam stesso ha detto la stessa cosa.
Allora guarda...
Quindi aspettiamoci.
Apriamo la notizia. Cosa... Quale delle due? Perché io non sono riuscito a leggere bene
quella di Steam. Sono simili, praticamente causa inflazione, tutti, portelli, eccetera, eccetera. Si inizia a parlare un po' tutti all'unisono. Sony è stata un po', ce l'ha fatto un po' prima, di alzare i prezzi dei videogiochi. Steam non è del tutto errato come ragionamento, perché fa veramente li svende. Cioè, ve l'ho detto prima, Steam esiste solo perché mette gli sconti. Cioè, il prezzo pieno su Steam... lo fa chi cazzo compra a prezzo pieno. Io vorrei vedere dei dati, perché cioè io quando ho una roba che voglio al day 1, ok, ma per il resto lo prendo in sconto e è diventato un meme. E questa roba comunque va a svalutare nel lungo termine, coi conti evidentemente non si trovano, e quindi iniziano a parlare pure loro di adattare i prezzi all'inflazione e alla tendenza di mercato, che comunque Sony ha iniziato, Microsoft prima o poi, è inutile ci giriamo intorno, no? Farà qualche cambiamento. Netflix pure ha fatto il cambio di... Cioè, voglio dire, è il modello stesso di business che sul lungo termine secondo me non regge, quindi devi adattare i prezzi a...
Capitale, ragazzi, capitale.
Cioè, è bello finché dura, ma poi... poi non è che si parla di che passa da 30 a 80, però cioè certo. Già 10 euro, 15 euro comunque si sentono. Poi che la gente si incazzerà, non comprerà più.
Poi è
loro,
lo stesso
però.
Aumento che ha fatto Sony.
È no, perciò ho detto, Sony è stata...
99 a 79,99 alla fine, quindi...
Però su PC lo standard era, oscillava tra 39,99 e 59,99. È stata Sony che ha portato per la prima volta l'80 su Steam. Mm. E comunque da quel che so qualche cosa ha venduto pure il 7, Final Fantasy 7 Remake, che era già prezzato a 80, mi pare. Non vorrei di una cagata. No, sì, aspetta, sì. No, quello no, perché già era uscito, non mi ricordo qual era che avevano messo a 80. Però comunque è una tendenza che mo inizia a parlare un po' tutti, quindi aspettiamoci. Se non è fra un anno, se non è fra due... le cose sì. Cambieranno per forza.
Sì, poi vabbè, c'è anche da dire che il momento economico è particolare, vabbè, sì, l'inflazione, bla, bla, cioè, comunque... quindi magari più avanti scenderanno pure, che non è neanche
ma così. Infatti la questione è che i videogiochi cominciano ad avere, se vi siete resi conto sicuramente, però dico, se cominciamo a fare un quadro generale, i videogiochi cominciano ad avere 2, 3, anche 4 vite, perché a parte il passaggio PlayStation 5 PC, che di fatto poi uccide il concetto di esclusiva per ora, che a cui rimane aggrappato Nintendo, vediamo per quanto. Però se ci pensate, i videogiochi cominciano ad avere diversi passaggi, uh-huh. Perché The Last of Us Part 1, penso che siamo tutti d'accordo che Naughty Dog non pensava di farci i soldi nel primo weekend o con quel prezzo. È chiaro che esce così perché in qualche maniera hanno in mente il fatto che il gioco possa poi vivere una seconda vita, una seconda giovinezza, intanto col fatto che esce la serie TV, sì. Che è la prima cosa. E poi col fatto che il prezzo si abbasserà in concomitanza della serie TV e quindi diventerà un prezzo fattibile, un 50, un 49, quello che è, uh-huh. Perché mi pare che già sia sceso qualcosa. E quindi loro fanno, boh, non lo so, sparo, 500.000 copie a 80, che comunque chi se l'è persi, come si dice.
No, certo.
E poi tutte le altre varie uscite fino a che quello poi rimpiazzerà il primo Last of Us, quindi diventerà, magari faranno il... cofanetto, l'edizione speciale 1 e 2, parte 1 e parte 2, quindi grafica allineata, gameplay allineato e tutto quanto a 70, e lì sono altri soldi. E considerate anche che non esistono più giochi che valgono, che in cui si investono queste cifre, perché la tendenza è quella del trionfo dei 2A, come dicevamo, e come dicevo io in puntata dei free playing, eccetera. Cioè, le produzioni medie, non solo il Game Pass le ha promosse, ma coi tempi che corrono non ci si arrischia più nessuno. Se pensate a Assassin's Creed, che sono diventati 4 giochi piccoli. Cioè, uno sì. Un po' più grande, ma 4 giochi più piccoli. E comunque in altre direzioni.
Dici quelli che hanno annunciato da poco sì. Gli Assassin's Creed? Sì, è vero.
Poi a me mi hanno detto no, perché quello in Giappone sarà come Valhalla. Ma che cazzo, cioè per me no. Per me sarà un gioco comunque story-driven, come l'uno, come il due, che oggi sono un po' più, hanno il fiato un po' più lungo rispetto a una cosa come Valhalla, e sono 70 ore, così. Però in generale
quello
comunque...
più story driven dovrebbe essere quello che esce
Mirage,
bravissimo. Quello dovrebbe essere più simile ai primi.
Degli altri non si vede niente, però sono quando fai 4 progetti è perché hai speso i soldi in un'altra maniera. E lo stesso Silent Hill ci conferma la stessa cosa. Perché alla fine fanno tre giochi più un film.
Sì.
E aspettatevi che Konami ritiri fuori pure Metal Gear, ragazzi, tra le altre cose.
Sembrava.
Stefano, mi dispiace, ma
gira un rumor sul 3,
ma è venuto fuori che era una...
quello sul primo gira da quando un annetto,
anche di più.
Ragazzi, ci abbiamo messo 3 anni per vedere Silent Hill, quasi 4.
Silent Hill girava da 4 anni, sì.
Esatto. Quindi sappiate che Konami ha detto ok, facciamo cassa con le IP che abbiamo, cerchiamo degli studi, quindi Stefano caro, ti stupreranno Metal Gear. Cioè, in verità io sono fiducioso, vorrei vedere. Voglio proprio vedere, perché lì le scelte su Silent Hill non sono sbagliate, per quanto io non ho condiviso il restyling del 2. Beh, sembra Alan Wake dei Garbatella, quindi però comunque l'idea
che sei deformello.
Esatto. Però per esempio l'F mi eccita molto, cioè solo quel poco che si è visto dell'F
stuzzica assai, sì. No, vabbè, adesso la cosa è che speriamo che abbiano capito che fare una roba tipo Metal Gear, com'è che si chiamava? Survivor? Quello è andato proprio male ed è stata proprio un'idea del cazzo. E se hanno capito quello, che devono tenere un certo tenore... che brutto giro di parole, con le IP che hanno, quindi un certo tipo di discorso, anche perché Metal Gear aveva sempre un discorso di fondo contro la guerra, eccetera, eccetera, magari potrebbe uscire qualcosa di carino. Ci crediamo poco, però insomma, la speranza è l'ultima a morire, come si dice sempre. Ok, abbiamo fatto un discorso gigantesco.
Scusate, io.
No, ma figurati, figurati, anzi. Va bene. Quali altre notizie vogliamo snocciolare?
Beh, The Witcher al volo. Ormai siamo nell'era dei remake. Io non sono assolutamente contrario finché sono fatti con criterio.
Sono d'accordo.
E quindi giustamente si rifà pure il primo The Witcher.
Sì.
L'unica cosa che ho i miei dubbi è che non lo fa proprio CD Projekt, ma una sorta di sussidiario, non ho capito. Collaborano con loro, ci sono alcuni ex di CD Projekt.
Musica Setta Project lo fa.
Quindi questi esatto. Sono quelli che hanno fatto Seven, ma non l'ho giocato, ne ho letto project. Bene. Mm-hmm. È uno stealth game, mi pare. E faranno il primo che, giocato oggi, è un po' invecchiatuccio, però aveva delle cose fighe che... Io ogni volta che parlo del remake dico sempre, va benissimo il remake, basta che non sparisca l'originale, cioè le persone devono avere la possibilità di poter confrontare l'originale com'era con la roba nuova, perché se poi sostituisci il nuovo e il vecchio non lo puoi trovare più, per me fai solo un danno ai consumatori, ai giocatori.
Stai dicendo che facciamo un caro saluto al primo Overwatch?
Sì, no, ma sono state fatte delle cose... cos'è che tolsero? GTA San Andreas?
Sì.
Che non lo potevi proprio più acquistare.
Il 3, il Vice City e il San Andreas, perché quelli potevi acquistare solo il remake. Che...
Se devi fare così, per esempio, mo mi viene in mente Prince of Torment, hanno fatto la Enhanced Edition, però nella Enhanced è già integrata la versione originale. Tu puoi spuntare classico o Enhanced e ti giochi l'originale. Quello la remaster con i remake, non pretendo la stessa cosa, però io spero che si continui con la filosofia di mantenere l'originale comunque acquistabile in qualche modo, altrimenti perdi la memoria, cioè pure alle nuove generazioni che gli va a dire questo è un gioco di 20 anni fa, che gli dice vabbè, ma chi cazzo l'ha mai visto, cioè non è più possibile trovarlo,
esatto.
Sì, no, io guarda, sono fiducioso anche perché loro hanno, se non ricordo male, a parte che l'hanno regalato 1 milione di volte, ma quando hanno fatto questo annuncio su GOG si poteva scaricare gratuitamente, comunque reclamare gratuitamente il primo The Witcher, quindi va sempre bene.
Vediamo quanto lo ripuliscono però.
Tanto.
Ti ricordate che quando scopavi ti davano le figurine delle donnine nude?
Io... Quello spero che...
Sì, vabbè, quella roba io la... è l'unica cosa che non rimpiango, perché era ridicola, secondo me.
Nella realtà funziona così,
sì. Hanno preso delle parti del romanzo e l'hanno trasformato in una roba che... Cioè, Geralt versione magnaccia.
Esatto. Ok, poi altre cose.
Vabbè. Io stavo leggendo velocemente, veramente era una settimana fiacca, eh?
Eh sì.
Un pochino sì, un pochino sì. Guarda, la cosa che mi ha fatto più ridere, poi possiamo passare secondo me ai giochi che abbiamo giocato, anzi, una che mi ha fatto ridere, che è quella dell'IKEA, io non so se l'avete letta.
Sì.
Sì.
Sì,
A me ha fatto un sacco
ridere. Mi sei andato via.
Sono andato via? Quello dell'IKEA, praticamente è successo che una campagna su Kickstarter per questo gioco che si chiama The Stories Closed è un survival ambientato dentro un grosso negozio un grosso mobilificio, ecco, che chiaramente fa la parodia dell'IKEA, cioè è palesemente quella roba lì. IKEA America se l'è presa un po' male, dice no, noi non vogliamo però essere associati a un gioco horror e via dicendo, visto che hai fatto questo grosso negozio tutto blu con le scritte gialle, hai 10 giorni per cambiare tutta la roba che sembra IKEA dentro al tuo gioco, e se no
i copyright sui colori,
se
ragazzi,
no partiamo con la causa. Sì, vabbè, però
il brevetto sui colori, il colore rosso è mio.
Che poi in realtà è una pensionata, perché qualche mese fa è uscito un libro horror che si chiama Horror Store, che è chiaramente un horror ambientato ad IKEA, non si chiama IKEA, però è scritto tipo catalogo di IKEA, è fighissimo come è stato pensato anche graficamente.
Forte.
E lì il richiamo IKEA è proprio palese, tant'è che tipo all'inizio di ogni capitolo c'è la scheda del mobile disegnata come nei mobili di IKEA.
Però quello, quello è diritto di parodia, e poi è un libro che non legge nessuno, quindi.
Sì, infatti dico una visionata, perché quello è molto più esplicito che sia IKEA, però
Gli hanno fatto pubblicità, perché secondo me sto gioco, ma chi sono un culo?
Si chiama Horror Store il film, il libro.
Horror Store il libro, sì.
Ah, eccolo, c'è anche qua in Italia, esattamente molto come figo. Un mobile, ok.
E adesso ho messo il trailer di The
Non Story. L'ho letto, ma
ho messo il trailer di The Story's Closed. Sì, effettivamente, se tu guardi l'immagine iniziale, che da quello che c'è scritto nell'articolo è proprio soltanto nel menu e all'inizio, fine, poi non lo vedi più dentro, però è palesemente una parodia dell'IKEA questa roba qua, che però non ci vedo niente di male.
Gli basterà cambiare i colori.
Sì, certo, è pur sempre
l'inverte.
Vero. Ah, beh, certo. È pur sempre vero che è comunque un tizio da solo che deve fare adesso questa roba di corsa per modificare anche tutti i cartelli, perché dentro dice i cartelli che ci sono all'interno sembrano troppo quelli della comunicazione IKEA, quindi devi cambiare anche quelli. Che palle, se si può dire.
A parte che con quello che fanno gli alberi tra Romania e... cioè, vabbè. Lasciamo per...
vabbè, quella è un'altra questione. Sono d'accordo, ma è un'altra questione, dice.
Beh, insomma, fa sempre cagare, insomma,
sì, quello.
E ve lo dice uno che comunque ci ha arredato casa prima di sapere, però.
Sì, certo. Vabbè, ma quello tutti pensano, almeno
che abbiamo qualcosa delle case, che abbiamo tutto, sì. Esatto.
E sono anche le prime molto case. Bravi. Sì. Maledetti.
Quello è il casino. Ok, ultima news, per poi avere il gancio per andare a parlare di dei giochi giocati, che non si esce dal vortice di merda di Elena Taylor, non se ne esce. Sta donna ha fatto...
La doppiatrice di Bayonetta.
Sì, esatto. Ha fatto tutto sto casino, è venuto fuori che mentiva e adesso dice anche donate a queste no profit, tra cui anche una contro l'aborto, in America, in questo momento, ma sei stronza.
Cioè, contro l'aborto?
Sì.
No,
è un'associazione antiabortista, è un'associazione.
È una posizione, esiste nel mondo persone che possono essere. Il problema è quando lo imponi agli altri. Poi tu puoi essere.
No, ma per me, se non vuoi, se scontro l'aborto, non abortire.
No, ma appunto, però cioè, non impedirmi di farlo. Lì.
Esatto, non farlo, no, ma infatti, se tu non lo vuoi fare, non farlo.
Non è avere l'idea, vuoi essere un'associazione, cioè è normalissimo, il problema è tutto.
Il problema è sempre degli altri.
No, è una roba terribile, terribile, terribile. Però niente, era soltanto un aggiornamento che insomma...
Già comunque Camilla l'aveva detto, quando lei ha cominciato a lamentarsi, Camilla aveva detto no ragazzi, non, i soldi non so quelli, infatti erano usciti 40.000, insomma i soldi che doveva prendere lei erano
ben di più. Pochi.
Sì, e già quando l'aveva parlato lei. Ma infatti, vabbè ragazzi, io purtroppo porto solo scoramento.
Polemica.
Sì, cioè, andiamo avanti.
Genere polemica.
Sì, no, ma infatti, guarda, l'ho usato proprio soltanto come. Facciamo l'aggiornamento e Fabio, parlaci di Bayonetta 3.
Evviva!
Com'è la voce? Com'è? Com'è? Meglio o peggio di...
Sto giocando in giapponese, spero. Poi... Ah, ecco.
Cazzo. No, adesso l'ho messo in inglese, perché in realtà tutti i lip sync sono tutti in inglese.
Vabbè, certo.
Quindi immagino perché comunque lei è un personaggio, diciamo, nell'iconografia è occidentale come personaggio. Però ecco, una cosa particolare interessante è che quando parla Bayonetta e gli altri personaggi parlano in inglese. La prima parte che è ambientata a Tokyo, che si vede insomma anche nel trailer di presentazione, tutti parlano in giapponese. Quindi c'è questa accortezza, cioè tutti i personaggi che stanno a Tokyo, i militari,
i giapponesi parlano in giapponese,
mentre loro parlano in inglese. È figa come cosa, insomma, non me l'aspettavo. Ma
i giapponesi tendenzialmente parlano giapponese.
Sì, nel senso, nei film, nei videogiochi,
dai, sto scherzando, a Fabio. Dai, sto scherzando, lo so. Mi faceva ridere la cosa che dicevi. Beh, i giapponesi parlano giapponese.
Sono per gli americani.
Ok.
Esatto. Tutto il mondo parla inglese. Tutto l'universo parla inglese.
Sì, esatto. Anche gli alieni parlano.
Al massimo c'hai l'accento, il famoso accento di Rene.
Ma Enzo c'è,
C'è Enzo.
Il mitico Enzo.
C'è. E allora, io l'ho iniziato oggi, tra l'altro, regalo di compleanno in anticipo, quindi che gioia. E, è strano, nel senso che la prima parte sembra un po' Nier Automata, non so se avete presente l'inizio di Nier Automata, che va a 3000 all'ora, no? Cambia 3000 generi, ti fa fare il boss, poi ti fa evocare una cosa, poi...
Con Marx e Engels, sì.
Senza Marx e Engels. Quindi c'ha questo ritmo molto forsennato all'inizio, in cui ti fa il tutorial, e cambia sempre continuamente ritmo. Poi, a un certo punto, è delirante, io non avevo letto niente di Bayonetta 3, si apre una sorta di... Vorrei di Breath of the Wild, però in realtà somiglia un po' più a Mario Odyssey, no? Quindi c'è questa super mappa gigantesca, dove all'interno hai dei piccoli enigmi di esplorazione che ti danno dei premi. Credo, tipo, raccogli ste robe nel tempo e ottieni il premio, oppure vai lì, ti teletrasporti da un'altra parte, fai il mini livello, eccetera, eccetera. E quindi sembra una specie di hub di grandi aree alla Mario Odyssey o Nier, di nuovo, che Nier Replicant e Nier Automata hanno queste mappe molto grandi. E dopo invece, nel punto in cui sono arrivato io, torna un po' sui binari, quindi è tutta narrazione. Non so poi come tornerà a quel tipo di struttura lì, perché l'idea alla base del Bayonetta 3 è che c'è questo super cattivo che sta attaccando gli universi, e quindi tu giri gli universi paralleli di Bayonetta e finisci, ecco, ad esempio io sono finito in Giappone, poi immagino che si finirà in altre parti del mondo, in altre parti dell'universo proprio.
Le aree sono molto... meno sobri di quello di Bayonetta.
Esatto, in Giappone per esempio. ed è tutto molto più grande rispetto agli altri Bayonetta, quindi sia la scala delle varie mappe...
Lei anche.
No, lei è grande lo stesso, però ha sempre le gambe
3 metri.
Sì. Mi fa ridere perché in realtà poi gli altri personaggi, quelli nuovi, anche Viola, ragazza quella che si è vista un po' punk, c'ha delle proporzioni normalissime, quindi lei è sempre un po' particolare come personaggio, però molto affascinante, molto carismatica. E le aree sono tanto più grandi rispetto al passato, e quindi hai effettivamente dell'esortazione all'esplorazione perché ci sono dei segreti nascosti all'interno di ogni livello, ci sono dei famigli che puoi catturare per sbloccare dei livelli speciali, o di nuovo delle sfide esplorative, tipo raccogli nel tempo tutte queste cose prima che scompaiono. Non so se vi ricordate, tipo Mario Odyssey ce l'ha con le note, no? Che devi
Sì.
raccogliere tutte le note e ti dà il pre. È simile. Quindi è chiaro che loro abbiano preso un po' l'ispirazione di questi giochi che, come Zelda e come Mario, si sono aperti un po' come mappa. E loro lo hanno fatto in realtà anche nelle dimensioni dei nemici e di quello che Bayonetta può fare, perché ci sono questi nemici colossali, veramente colossali, grandi come palazzi. E Bayonetta stessa può evocare dei demoni che sono enormi, giganteschi, pure loro fanno un po' effetto Power Rangers. Quando si scontrano, oppure cosa, come si chiama, Yattaman, quando si scontrano i mostroni. Ed è molto figo, molto sopra le righe, ha un ritmo assurdo, incredibile, ecco, a differenza di Nier Automata, che dopo la prima parte un po' cala, ti butta all'interno, insomma, di un JRPG ad azione, ma piuttosto canonico. Invece questo qua comunque va sempre a esagerare, sempre, non si ferma mai da quel punto di vista. Va, ovviamente ripesca tutte le meccaniche. Sì, vai.
Ti faccio una domanda. Togli il fan, ce n'era bisogno?
Allora, io ho letto in giro anche chi diceva che effettivamente un po' reinventa lo stylish action Bayonetta 3. Effettivamente lo fa, perché questa roba di aprire le aree e non renderli più dei corridoi. In questo genere qua è una cosa che non l'ha fatta nemmeno uno degli esponenti migliori, che è Devil May Cry 5, che forse è l'ultimo grande esponente, perché non mi viene in mente nient'altro che sia a quel livello
È passata ai
recente.
Souls dopo del Megrai. Si è passata
Però
ai Souls.
è proprio un altro tipo di gioco, no? Invece
Appunto,
questo
dico,
tipo di
non si
gioco qua.
fanno più i stylish perché sono passati tutti ai Souls dal Giappone. Tutta la
Esatto,
roba tecnica è
esatto.
diventata.
E quindi questo qua in realtà ti va a modificare una struttura che forse aveva bisogno di questo tipo di cambiamento, come quella di Zelda, secondo me, so che tu non sei d'accordo. E
Da, vabbè,
potrebbe essere,
dopo.
è un'altra super parentesi
Basta,
gigantesca,
basta,
mi rendo
basta, basta.
conto. E potrebbe essere però l'inizio di qualcosa di nuovo in un genere che altrimenti oggi come oggi è difficile vendere, e infatti ne vediamo sempre meno, non è un caso. E questo quindi io spero che sia un punto d'inizio e possa vendere tanto, perché le idee ce ne sono. È vero che tecnicamente è disastroso, cioè disastroso, è molto indietro, ma purtroppo lì la colpa è di Switch. C'è poco da girarci intorno. Il gioco cerca di mantenere i 60 frame al secondo, ma direi una bugia se dicessi che li mantiene. Ed è in genere comunque molto sporco su schermo. Non è mai nitido in quello che non è mai pulita l'immagine. Forse addirittura è più sporca del Bayonetta 2, che è meno bello da vedere dal punto di vista puramente di pulizia. Però, come dicevo, hanno veramente alzato la scala di qualsiasi cosa. Quindi tu, quando c'hai, ovviamente c'è il mostro grosso come un palazzo, qualsiasi roba che tocca distrugge. Quindi partono i particellari, effetti, effettistica, il modo in cui lui ti segnala prima di fare la schivata perfetta, no? Che è una delle caratteristiche del Bayonetta che tutti hanno più amato. Ci sono tutti i flash, insomma, quindi è pieno di effetti su schermo. Ed è, da quel punto di vista del combattimento, è fantastico. Cioè, secondo me arriva veramente a toccare dei vertici che forse nemmeno Devil May Cry stesso ha raggiunto. Semplicemente perché riesce a darti così tante possibilità che Devil May Cry 5 riusciva a darti forse solo con Dante. O con Vergil, che è l'ultimo personaggio che poi hanno aggiunto, ma qui lo fa in un contesto in cui effettivamente ogni mezz'ora fai qualcosa di nuovo, perché c'hai lo scontro tra le super evocazioni, c'hai botte normali, poi sali sopra il mostro, vai sui palazzi che crollano, e veramente c'hai una serie di situazioni che si susseguono e che non si ripetono, e sono belle da giocare perché veramente stai con l'adrenalina sempre a 3000. E poi tutto il resto è confezionato alla grande, cioè, e non devi girarci intorno, come sistema di combattimento stai veramente al top del top.
Avevo il cuore a 1000 milioni.
Quando... a 1000 miliardi. Platinum quando fa sta roba è difficile far meglio di loro.
Gli deve andare bene, tra l'altro, a Platinum, perché...
perché il 2, tra l'altro, è andato pure malino.
Beh, il 2 comunque...
tutti gli altri progetti non stanno andando, eh.
Però il 2 gli era andato male anche perché era esclusiva su Wii U. Cioè, ce l'avevamo esatto. In 5, l'hanno comprato in 2. Sì, ok, hai fatto metà della
ecco, base. Guarda, questo se va male, secondo me è proprio il sintomo che è un genere che deve morire. Che meglio di così è difficile, veramente.
Ma secondo me
problema...
non muore mai. I fan Fabio... ce li ha. I fan ce li ha, secondo me, tra Devil May Cry e questo, cioè Devil May Cry non so quanto ha venduto, ma non si è lamentata Capcom,
no no,
quindi
secondo me questo qua sarà quello, il Bayonetta che
Devil May Cry
uscirà
su 3 piattaforme, vabbè,
poi devono capire loro, per me è sbagliato, cioè una roba che già è di super nicchia la piazzi solo su Switch, che non è propriamente una console per gli hardcore gamer che amano sta roba stylish qua, è un rischio, però poi leggi Camilla e dice se non era per Nintendo sto gioco non esisteva, certo. Da capire perché Nintendo finanzia una cosa che comunque sulle sue console non è che...
Ma perché sia, per fare più offerta, ricordati pure quanto tempo
sì,
per variare, presentato,
sì.
È stato però presentato, cioè, Nintendo, la gente fa sempre facile, dice no, sempre i soliti titoli, in verità Nintendo è quella che sperimenta di più e si azzarda un po', no, di più no, però è una che sperimenta tanto e che si azzarda tanto a cercare in giro.
Ma il problema è che sto tipo di gioco... cioè senza voler scadere nelle stronzate da Master Race 60 fps eccetera, però cioè, la differenza si sente quando giochi un gioco del genere a 30 o a 60, così come si sentiva, e io l'ho provato proprio sulla mia pelle con Monster Hunter quando l'ho giocato su Switch, poi sono passato su PC, sembrava un'altra roba, era lo stesso identico.
Il Rise.
Sì, era un miracolo che quella roba girasse su Switch. Ma comunque girava a 30. Per giochi dove la precisione è praticamente tutto, cioè è una richiesta che comunque fa la fanbase che compra sta roba qua. Cioè non è un vizietto che tu pretendi cose che non stanno in niente. So action, hardcore, stylish, dove addirittura ti esce il punteggio alla fine, se vedi la gente fissata con i platini puri, sto gioco è praticamente, cioè, è il selling point quello, secondo me, oltre alle pacche della... Non apriamo quest'altra parete.
Vedi, io sono bisogna dire che ci prova.
Apriamo quest'altra pacche.
Sono una persona...
Dico, ci prova...
scusa, vai, scusa. Vai.
No, dico, ci prova a arrivare... Cioè, ci prova a raggiungere 60 e a mantenerli, eh. Io non l'ho giocato sul mobile, l'ho giocato sulla TV, questo qua. Mm-hmm. E non li mantiene, però, insomma, è giocabile, non è... Non scende nemmeno a
3. Ma che diventi ingiocabile, no. Però si nota già pure dai video che comunque devono rallentare in alcuni punti, oltre a quando si attiva il rallentamento del tempo, lì come si chiama. Però pure Monster Hunter lo faceva, cioè alcune collisioni rallentavano proprio il tutto, perché sennò non ce la fa. Cioè tu lo senti, poi quando gioca a 60 è tutto fluido. Non c'è un minimo di... quindi lì capisci che poi il pieno potenziale lo esprimi almeno per certi tipi di giochi. Poi stanno giochi dove a 30, a 40, a 60 cambia un cazzo, quindi lì il discorso non sussiste.
No, certo.
Però questi qua, secondo me, un po' vengono limitati da... Però torniamo sempre là, se Nintendo è l'unica che vuole finanziarlo, non c'è alternativa, Non è che si è offerto qualcun altro.
No, pensate a coso, ragazzi, pensate sempre all'altro di Camilla,
quello Xbox, quella
perciò
quella che era una grandissima
Scalebound.
Scalebound, sì.
Una grandissima, potenzialmente una grandissima idea, è morto così perché si è visto al profitto. Nintendo ha prodotto qualcosa che non sapeva, che non sa ancora che fine farà. Tra l'altro, in un momento dove c'era Bayonetta, se non mi ricordo male, anche Metroid 4 era a ridosso di quel annuncio, parlo.
Sì.
E invece poi abbiamo visto Metroid che fine ha fatto. Cioè, comunque tentativi li fa. Però secondo me, Fabio, quello che hai detto è cruciale. Vediamo il destino di questi giochi, probabilmente in queste... chiaramente, sì, chiaramente sì. Poi Devil May Cry, magari il nuovo uscirà comunque, cioè Capcom ce l'ha lì, pesca il gioco che ti fa magari 2 milioni di copie su, tra PC e PlayStation, ce l'ha. Però sì, rispetto a quello che potrebbe essere, rispetto agli soldi che ci si mettono sopra, però io mi ricordatevi anche che, lo so che fa ridere, però c'è anche quello italiano.
Ah, quello che è uscito un mese fa.
Solstice.
Uh-huh. Ah, okay, ancora sì, non lo provo.
Che da vedere, comunque sembra una roba con la sua dignità, devo dire. Sì. Poi non so che dove andrà. Cioè... E poi, ragazzi, altra cosa, ve l'ho già detto, ma questo secondo me sarà sarà sempre più così. E il futuro è fatto da giochi da 7. Quindi, e anche da 7 come spesa. Però. No, no, invece sarà il trionfo delle idee. No, Fabio, tu non ti preoccupare, ci sarà sempre il Ragnarok, ci saranno sempre i
no,
giochi.
Vabbè,
no, è vero, perché Sony ha scelto quella strada.
Valhalla fa cagare, per esempio, però il gioco da 7, se lo intendi tu, è da 7 pure come voto, non solo come budget, perché come budget ci sto. Cioè, per me Limbo, uno dei giochi, The Witness, sono due dei giochi più belli degli ultimi 20 anni. So da 7 come budget, ma so da 10 come gioco. Però se tu intendi il gioco da 7...
No, come... no, intendevo il gioco che si prende più cioè che non si deve prendere responsabilità, quindi c'ha possibilità di essere un ottimo gioco con pochi soldi o
un
brutto
allora
gioco medio. Cioè, nel senso, tutte quelle produzioni che fino ad oggi, ripeto, cioè, se fanno 4 Assassin's Creed, aspettatevi un Assassin's Creed più piccolino, magari più story driven, meno cutscene, meno tutto un po' ridotto all'osso, si andrà.
E magari ma è una cosa positiva, eh.
Io è quello che mi aspetto e spero, perché ragazzi, l'indie hanno messo sulle spalle degli indie che non sono più indie da 10 anni l'intrattenimento, hanno messo sulle spalle gli indie l'intrattenimento, l'hanno usato come piattaforma proprio per capire i gusti, per investire, e ci sono andati di mezzo tutti i più piccolini, hanno rubato, hanno preso e poi hanno fatto i giochi grossi, hanno capito che i giochi grossi non li vendi più con i prezzi che vuoi, nella maniera in cui vuoi, con i soldi che vuoi spostare, e hanno detto ok, facciamo gli abbonamenti, facciamo i giochini piccoli, e Sony ha preso un'altra decisione. Uh-huh. Vediamo però mo con Bungie che combina, perché pure lì.
Guarda, comunque perché... secondo me, per dirti, questo Bayonetta 3, se 7 è, diciamo, l'impegno economico, questo è un gioco da 7,5, non è Ragnarok, secondo me, non ci hanno speso sti mega soldi.
Come spesa. Ma come no, gioco si reinventa.
Come spesa, no, io dicevo spesa. Quello che dicevi.
E quindi ha fatto bene Nintendo. E quindi certo, magari ce ne fosse. Certo. Ma a me se mi fanno un Killer 7 nuovo, cioè io mi masturbo. Cioè...
Sì.
Cioè più del solito.
Secondo me è costato più di quello che pensiamo, perché comunque sviluppo 5 anni, 4 anni, non mi ricordo con esattezza quando lo annunciarono.
No, quel 2 è uscito nel 2014, se non mi ricordo male. Quindi no, sono di più. Tocca vedere da quant'è che lavoravano a questo.
Ah no, cioè, no, vabbè, in mezzo hanno fatto i Nier, in mezzo hanno fatto altra roba. Quando avevano annunciato questo, metti caso che erano in preproduzione da, esageriamo, un anno, sono comunque 5
anni. Ma Stranger of Coso pure loro, no?
Sì però... Sì. Max, tu pensa... On Last of Us 2, cioè...
No, vabbè, no, certo, non arriviamo a quei prezzi.
Ah, no, no, scusa, Carme, quello è Team Ninja.
Ah, ok, quindi su...
Scusate. Non arriviamo chiaramente al budget dei AAA di Sony, ovviamente. Però secondo me è più di quello che pensiamo. Non è indie
come lo pensavamo.
No, è un doppia A, è un buon doppia A, ma non è nemmeno eccessivo, insomma, non è...
Ecco, questo qua è un gioco che sono molto curioso di vederlo emulato su PC con i giusti parametrini per farlo rimanere fisso a 60. Posto che ho visto un paio di analisi e comunque non è che va a 25 nei
No,
momenti
no,
scarsi va a
no, no, no. No,
50, quindi
anche perché
insomma.
ha bassa risoluzione, quindi ci sono dei momenti in cui vedi chiaramente che la risoluzione è più bassa e lui cerca di mantenere comunque. È sempre un compromesso, cioè è sempre sul filo del compromesso comunque.
Ma lì
Ed
è
è un peccato.
è
Ed è un peccato.
la solita cosa di Switch, no? Che è una console nata vecchia che è già 2 anni che arranca ed è ora di cambiare, però tanto lo vedremo. Secondo me, boh.
La data di uscita di Zelda corrisponde a un nuovo Switch, ve lo dico pure qua.
Troppo presto, secondo me. Un po'
Devono
prestino.
dirlo adesso allora, Simone.
Eh sì, lo dovrebbero dire o lo dicono a ITGA,
Gennaio.
ma mi
Sì,
sembra
ODG a
strano.
gennaio.
È anche vero quello, a gennaio,
Nonna
perché
Miyamoto diceva parole mie in fondo al mare.
no, perché mi è fatto venire in mente che effettivamente Switch la annunciarono a gennaio e la lanciarono a marzo.
Ma poi ragazzi, sono 25 anni che esce Zelda in doppia versione.
No,
Ragazzi, da
due volte è successo.
GameCube
E Wii U
Wii U
e Switch,
Wii e
fine.
Wii U, Wii U e Switch.
No, Wii
Ma
U
sì.
non è successo niente.
Come no?
No,
Non è
no.
uscito.
Su Wii U era uscito soltanto il remake di Wind Waker, che però non c'era su Wii.
Ah, su Wii U non è uscito nessuno
Non è
Zelda. È
uscito
uscito Breath of
nessuno.
the
È uscito Breath of the
Wild,
Wild
insieme a Breath of the Wild. Vabbè,
con
però per
Switch.
2 volte, sì, ok. Alla fine so 20 anni. No, 20 anni
Siamo
no,
lì.
non so.
Siamo lì perché era il 2006. Siamo lì.
Comunque, se riesco. A me l'unica cosa che veramente mi spaventa di Nintendo è la continuità tra le due console. Se riescono a mantenerla come hanno fatto Sony e Microsoft, cioè, per me ha voglia. Cioè, nel senso, Switch è stata una delle migliori console. Forse tra i migliori 3 console che abbia mai avuto,
Diciamo
a parte
che
a livello dei giochi, di varietà, di supporto da parte di Nintendo e delle terze parti, è stata eccezionale.
il
Io sono
vantaggio sempre
di
deluso. Mi piace, ma sono stato sempre deluso.
Switch è che le cartucce come le fanno oggi ha senso che siano retrocompatibili, perché tanto ormai le schede di memoria, ci sono le schedine micro SD da 1 tera, prendi quel chip lì, sbatti dentro, è bello che è a posto, risparmi anche. Per cui non penso che sia un problema di spazi e via dicendo. Secondo me sì.
Però non aspettiamoci, cioè ci aspettiamo i 60 frame, ci aspettiamo la generazione precedente fatta un po' così. Non aspettiamoci cose che da una parte è bello perché comunque vuol dire che loro sanno su che hardware stanno sviluppando, però non ci aspettiamo
I
il
miracoli?
salto vero,
No.
no, assolutamente.
Cioè, sicuramente avanti, ce la posso fare, giuro, ce la posso fare. Un passo avanti rispetto a Switch, ma comunque non ai livelli delle nuove console Microsoft e Sony. Poco ma sicuro.
E poi facessero dei cazzo di Joy-Con che funzionano perché non se ne può, non se ne pole proprio.
Ma sai che faccio tante corna, quelli della OLED, che forse sono rivisti a sto punto perché è un modello più avanzato, non me danno ancora problemi. È passato un anno,
Io ho
eh? Ah, già è
la Day
vero.
One e non c'ho problemi, ma sono scomodi. Cioè,
Ah,
problemi
pensavo per
sono
il
problemi.
drifting,
Sì,
pensavo
in
di.
verità me l'hanno fatto con Monkey Island. Ho notato delle cose che, però, siccome solo con Monkey Island e adesso la sto sfruttando, non lo fa, può darsi pure che, però, insomma, sono scomodi, non sanno
Un
di
po' sì,
che,
un po' sì.
Va bene.
non sanno di niente.
Simo, tu hai
Che
giocato
cosa
con
sono scomodi?
i
Non ho
Joy-Con.
capito. Allora,
Ah, beh,
io
infatti li ho cambiati subito.
farò due robe facili,
Ok.
anzi una veloce, due robe, vabbè, me la cavo con poco.
Ok.
Allora, Mario Sunshine. Allora, io ho finito Monkey Island, poi ho finito un altro gioco di cui parlerò subito dopo, ma che diciamo non è un gioco, ma è un gioco, ma non è un gioco, ma è il gioco. E poi ho detto, vabbè, Invece c'ho l'ultimo boss di Dark Souls 3 lì pronto delle mie, non so se sapete, c'ho sta cosa che non finisco i giochi e sto riprendendo tutta la roba che non avevo finito, tra cui c'è Dark Souls 3 che sta lì, aspetta.
Max, te lo ricordi?
No. Non so di cosa stai parlando.
Poi c'ho persona che le ultime 40 ore, 30 ore... stavo arrancando, infatti non l'ho manco sfiorato, ho detto vabbè, c'ho bisogno di una roba che ascolto qualcosa e gioco, e quindi mi sono rimesso su Sunshine, perché avevo preso quella con i tre giochi, l'edizione di Super Mario, i tre giochi, esatto. Galaxy l'ho spolpato, Mario 64 l'ho giocato quando dovevo e neanche morto lo ritocco, specialmente con i presupposti della telecamera che c'è.
Io comunque pure lì Galaxy 2 non si è capito perché cazzo non ci hanno messo, ma pure dopo a pagamento, sì. Una cosa proprio assurda,
vabbè. Che sono i giochi del, non lo so, Mario Galaxy e Mario Galaxy 2 sono due cose
meravigliose,
sono, esatto, sono fuori dal concetto proprio di spazio-tempo, cioè proprio, vabbè. Gioco questo Sunshine perché non l'avevo mai giocato su GameCube e qui ho detto ok, è il momento, ma io l'ho finito perché la prima, cioè l'ho cominciato a capire adesso, perché io non avevo manco capito che Delfini era l'hub centrale, per me era solo un pezzo, poi andava, cioè l'avevo pure su Switch, che l'avevo comunque, mi ero fatto 30, una trentina di stelle, ho fatto un po' sì, andiamo, vediamo, poi ho cominciato, dopo che ci fai diverse ore, mo so la 60esima, 59esima stella, quindi sono andato avanti. E allora ragazzi, cioè un gioco fatto così male, io onestamente, c'ha le idee bellissime dell'estate.
Guarda che Max ti caccia,
Max, mi dispiace, ma
no, sono super curioso di capire.
Allora, io sono uno che difende Odyssey.
Ok.
Ad oggi. Madonna. Per quanto non, esatto, non è un gioco, però per me c'ha delle idee che veramente andate tutti.
Io sto in piena rivalutazione, positiva.
Esatto, cioè, e io
perché
purtroppo
ci ho giocato con mio nipote piccolo che mi ha detto guarda c'è Mario, giochiamo Mario, e avevo un pessimo ricordo di Odyssey, e invece giocando mi sto a divertire un botto, dico ma guarda che cazzo di belle idee che c'aveva,
e io ero proprio, cioè lo guardavo proprio con gli occhi a cuore, perché era veramente una, è proprio un poi ecco, quella è una roba che gira da Dio su Switch, non si è capito.
Sì, è bellissimo da vedere, veramente bellissimo.
Televisione, no? Sì, quindi. Una cosa fuori di testa, e c'ha quel concetto un po' di open world che poi da Zelda poi l'hanno messo su tutto, ok. Invece questo qua, infatti parlo di Odyssey perché è diretto erede, secondo me, cioè la base è Sunshine, la base che hanno usato è un po' Sunshine. Il problema di Sunshine è che, cioè, secondo me, che c'ha non ti spiega niente o pochissimo col gameplay, e questa è una cosa che non è da Mario, cioè tu giochi e non capisci proprio cosa devi fare perché non lo, o meglio, alcune cose, non tutto.
Ok.
Ha dei picchi di difficoltà che arrivano solo per la telecamera, arrivano perché hanno deciso loro che è così, arrivano perché, cioè, non c'è un... non c'è un motivo, è solo per farti fare 8 stelle, 8 soli, cioè per arrivare a fartene fare 8 ti metto la cosa lì fatta in quella maniera, ti metto la risposta, cioè il fatto, una cazzata, il fatto che lui si aggrappa a qualsiasi muro quando cade, se tu devi, però ci sono dei livelli dove devi scendere giusto perfetto, non, cioè se premi, se devi andare sul board, andare giù, non c'è un tasto per dire, non c'è un tasto per buttarti giù. Lui deve cadere, toccarsi, appendersi, e tu sei lì a aspettare che
tocca Mario. Sì. Bello.
Devi sperare che la cosa accada, perché non c'hai un controllo, per dirti. C'è il boss, c'è un boss che è fantasma lì nel casinò.
Sì.
Tu non sa, io ancora l'ho fatto, sono dovuto andare a vedere i video perché non sapevo cosa gli dovevo fare, cioè tu devi schizzare l'acqua in mezzo agli occhi, ma non c'è niente che ti indica, poi quello che sono riuscito a capire è che devi schizzare l'acqua in mezzo agli occhi, poi non lo so. E ci sono, lui ti manda a un certo punto dei mob, diciamo, che non puoi, poi Massimo se mi vuoi rispondere, probabilmente ho capito un po' cazzo io, perché tra febbre e età
Massimo no, cioè, Massimo perché c'è un inside joke con Bruno,
Okay,
Massimiliano.
Max, va bene Max?
Sì, sì.
No, Massimo.
Ciao Massimo. Sono ancora... Ho chiamato Stefano. Stefano, stasera. So. Vabbè. Però, voglio dire che... E poi questi abitanti di Delfinia che non so niente, sono delle patate col naso, però non c'hanno carisma, non c'hanno niente.
Beh,
c'è un altro livello, quello dei salti, cioè a un certo punto c'è un livello dove loro ti fanno saltare,
sì.
E nessuno... io ho perso, non so, 40 minuti sull'ultimo salto, perché se tu non ti metti esattamente davanti... Quando premi A per parlare, lui ti spara dall'altra parte. Ma tu non c'hai una coscienza di questa cosa. Tu a un certo punto lo capisci perché vai a vedere un video di qualcun altro che l'ha fatto e allora dici, ok, ma che ha fatto diverso da me? Tanto che io l'ho pensato forse al drifting, che è quello quando parte...
Giusto.
Come se io lo tenessi. Invece col cazzo, era proprio rotto. Questa roba per me... A oggi, poi magari nel 2001 quando è uscito era perfetto, ma a oggi è cattivo gameplay e da Mario non me lo aspetto, capito? Per quanto non sia un brutto gioco, cioè non so come mi spiego, cioè...
No, ci vedi delle criticità che però non ti fanno diminuire l'apprezzamento del gioco. No,
esatto, poi alla fine voglio arrivare, non so se arrivo alle 120 stelle, sicuramente le 60, la conclusione, quel minimo, lo farò. E poi è un tipo di gioco che adesso in questo momento mi piace molto, mi metto un podcast, mi metto un video, qualche cosa, e giochicchio quell'oretta magari per andare a dormire, per prendere sonno, oppure mentre, cioè, capito, questa settimana dove ho passato mai tanto tempo, dove non puoi uscire, non puoi fare niente e magari sei pure fiaccato, ti metti là e allora è perfetto,
certo.
Però secondo me c'ha dei grossi problemi da quel punto di vista, cosa che gli altri Mario non c'ha. Cioè, se tu giochi Sunshine e se giochi Galaxy non esiste questo problema, cioè, proprio non esiste.
No, però Sunshine è tanto figlio di Mario 64,
che comunque a ripensarci oggi comunque
è un palo nel culo gigantesco. È proprio un palo nel culo, dimensioni ciclopiche.
Sai come potremmo migliorarlo Mario 64? Facendo l'analogico con lo schermo del 3DS.
A me sembra un'ottima idea. Proprio un'ottima
era veramente
idea.
Una bella idea.
Può migliorarlo non giocandoci, forse.
Bella, e vado di corsa per chiudere per il gioco più bello del millennio, sì, che sta nella Virtual Console di SNES.
Sì.
Voi lo accendete e vedrete una roba rosa con i fiori, con la copertina di quella giapponese in altezza, quindi.
Ok.
Il gioco si chiama Panel de Pon, che è la base di Tetris. Ho scoperto che è la base di Tetris Effect. Praticamente è ispirato a quello, o Tetris, un nuovo Tetris. Ed è il gioco definitivo, ragazzi. Purtroppo si vede male, si vede male. Purtroppo l'ispirazione non è proprio, diciamo, il massimo. A me frega un cazzo, però per i veri duri non è un'ispirazione, diciamo, testosteronica, perché tutte queste fatine che hanno i nomi delle stagioni. Ma il gioco è un match 3 dove tu puoi combinare i cubettini soltanto in laterale. Quindi tu c'hai il tuo controller, il tuo cursore sono due quadrati, e all'interno di quei due quadrati, quando tu premi, li puoi solo invertire, e tutto si basa su quello. Ma il match 3 può avvenire chiaramente sia in verticale che in orizzontale, può coinvolgere anche orizzontale e verticale insieme, e dai 3 in poi fai più punti, dai 3 in poi fai più punti, 4, 5, fino a bloccare il tempo, e tra l'altro sale al contrario, invece di scendere come Tetris, salgono da sotto, e tu devi evitare che tocchino sopra. Allora ragazzi, se avete un momento e dici adesso metto al bagno, prima di andare a dormire, cominciate a giocare a sto gioco, non lo so, io mi sono fatto da easy a hard, perché lui ogni 3, cioè easy, normal e hard, da 0 a 100 i livelli.
Okay.
E ti aumenta, mano a mano che tu vai avanti, ti aumenta il livello, che vuol dire più difficoltà e più velocità. Ma c'è un tutorial che ho scoperto dopo che l'ho finito, vabbè. C'è un tutorial che ti parte da zero e ti fa vedere tutte le combinazioni, e fino a che non passi la combinazione, perché lui ti fa vedere solo tipo scacchi, no? Che devi fare una missione, cioè ti fa vedere uno scenario e tu c'hai, che ne so, tre mosse per risolverlo, e quello ti allena a stecca, perché chiaramente ci stanno scenari che li puoi fa mezz'ora prima di capire cosa devi fare. E quindi, se vi capita, fate al contrario di come ho fatto io, cioè prima guardatevi quella di roba e poi... Però ragazzi, è veramente un gioco meraviglioso, e io non capisco... Ah, c'è anche per chi si annoiasse in ufficio, per chi non c'ha la Virtual Console, se cercate c'è su emulato su qualche sito,
c'è da browser, tranquillamente.
Sì, sì, da browser ci giochi, basta che vi settate bene i tasti, ma ragazzi è un gioco che è veramente, per me è la rivelazione dell'anno questo gioco, è una cosa per cui avevo voglia proprio di quello, non capisco perché non lo fanno, perché non fanno una roba uguale o simile su su smartphone, su, perché cioè non so quanti soldi potrebbero fare se si inventano una cosa fatta bene. Tra l'altro io non so, perché è tutto in giapponese, quindi io non capisco un cazzo. La ISO, infatti Nintendo pesa culo, è tutto in giapponese. Non so, perché ho visto in alcuni video che c'è tipo uno story mode dove cammini per le varie... cioè dove il pupazzetto cammina per le varie aree e tu vai a fare tipo i livelli. Non sono riuscito a trovarlo io, forse c'è un'altra versione, forse...
Guarda, ho trovato...
Non lo so.
Ho trovato il video come navigare nei menu di Panel de Pon.
Ah, ecco, vedi.
Che era quello che avevo messo prima sperando che facesse vedere qualche cosa di gameplay, invece no, e invece dice ci sono tutte le varie scelte, per cui magari lo metto nella descrizione, così se qualcuno vuole sono è lì a disposizione per
ma scusa, perché là c'è Yoshi?
Perché ha messo Tetris Attack lì nell'angoletto per paragone, visto che, come dicevi tu prima, Panel de Pon è la base di Tetris Attack, quello per SNES, allora lei dice, se vedete le cose sono proprio identiche.
Ma cazzo?
Lei, lui, non so chi sia perché non ho messo il volume.
Ok, e basta, scusate se vi ho preso troppo tempo.
Ma va, figurati! ok, Carmen...
Oh, posso raccontare al volo prima Vai. Un aneddoto divertentissimo su Bayonetta che c'entra con Simone, cioè è incredibile come si sono allineati i pianeti.
Perfetto. Attenzione.
Ma ti ricordi, Simo, chi ti ha finito il primo Bayonetta?
È vero! È vero!
Io!
Ah, sì?
Sì, è vero, è vero. Sì, sì, perché mi invitò a casa sua a cena e mi disse guarda, io non riesco a sconfiggere l'ultimo boss di Bayonetta.
No, io, la mia ex.
No, la ex.
Tu, sì, eravamo a casa della mia ex, ti ricordi? Sì, sì, c'era, sì, pure...
Ennio c'era.
Ennio.
Sì, 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 sì.
E alla fine Ennio. Fabio ha detto, vabbè, fammi vedere.
Fatto è un po' che non gioco.
E l'ha finito. La
scena. Sì, sì, sì. Ok. Vabbè, no. Faceva ridere il fatto, cioè, se Simone ospite, parliamo di Bayonetta, c'è cioè questa incredibile...
E ci siamo visti per la prima... Ah no, noi ci eravamo già visti,
sì, sì.
Sì, sì, sì.
Già un'altra volta. Ok.
E siamo a 10 sì.
Sì.
Anche di più.
Guarda quando è uscito il primo Bayonetta.
Io adesso... il primo Bayonetta era il 2000 e... Boh...
9,
8, 9?
9, 10.
E quelle parti lì?
Aspetta. 2009, no, 10.
Io ho fatto il conto da quanto, 12 anni. Da quanto stavo con quella ragazza. 12 anni, per dire.
Così. Madonna, non male, non male.
Ok. Carme.
Allora, io sarò velocissimo.
Velocissimo.
Ho dovuto staccare un po' dalla mia campagna bellica su Bannerlord perché è troppo una droga. E mi sono giocato uno dei giochi da 2 ore con Max che si chiama Golf Club Wasteland, che dura proprio 2/3 ore. L'ho iniziato senza sapere niente. E mi aspettavo di, vabbè, sai, il classico gioco indie con la metafora sulla depressione, sai? E invece mi ha stupito proprio per come sfrutta la narrazione ambientale. Di base, noi siamo un ex astronauta che va sul pianeta Terra devastato, praticamente è una pattumiera a cielo aperto, grazie al capitalismo, e andiamo su sto pianeta senza sapere perché, per cosa, e giochiamo a golf, usiamo il pianeta come un campo da golf. Tu inizialmente pensi, ok, che sta la metafora per dire che i ricchi sono a merda, che hanno prima distrutto il pianeta e poi ci vanno pure a giocare sopra tipo vacanza per sfizio.
Ok.
Invece piano piano viene fuori una riflessione su... Ma non è nemmeno... perché poi la riflessione è sempre quella, non è che ci vuole... su come ci autodistruggiamo, l'illusione del transumanesimo che è un po' una cazzata, eccetera, eccetera. Però il come lui... è diviso in livelli, sono 32 buche, ogni buca ha un livello diverso. Lo scopo è da gioco da golf a livello di gameplay. Devi fare la buca nel minor, con meno lanci possibili, devi fare almeno il par. Però pure se ce ne metti 200 non succede niente. L'unica cosa che non sblocchi sono i log nel diario. Ah, okay. Log nel diario che ti aiutano a capire il retroscena, perché è lì che è successo al pianeta, eccetera, eccetera. Piano piano tu parti pensando che questa è una merda che va lì a divertirsi e viene fuori una storia che veramente, cioè, a me non dico la lacrimuccia, ma quasi, perché alla fine scopri che è successo, per il come, il perché, e lui di livello in livello fa delle riflessioni. Poi sblocchi dei log nel diario che ti aiutano a capire queste riflessioni, e sullo sfondo c'è una radio collegata da Marte, si chiama Radio Nostalgia, che è fighissima, a parte la selezione musicale stupenda, ma loro intervistano in continuazione, mentre tu giochi, vai in loop, una serie di interviste a personaggi che raccontano cosa facevano prima sulla Terra e come poi è cambiata la loro vita su Marte, perché poi si sono trasferiti tutti su Marte. E c'è una serie di storie, una migliore dell'altra, che veramente ti viene fuori in un contesto e tu dici... cazzo, cioè, non mi aspettavo una roba così figa. E poi, beh, senza fa spoiler, si scoprono delle cose e alla fine ne viene fuori veramente una critica pure abbastanza feroce del come siamo una razza di coglioni, una specie di coglioni, scusate, e del come tutta sti illusioni un po' alla Elon Musk, che, tra parentesi, non mi ricordo come si chiama, la multinazionale che fa il trasferimento, ma comunque c'è pure qualche rimando a Tesla.
Okay.
Ci sono vari meme che sono usati come nomi dei negozi sul pianeta.
Io ho già visto Coffveve.
Cioè, prendo un po' per il culo tutti quelli, come un po' col film là con DiCaprio, come si chiama?
Don't Look Up.
C'è un po' quella roba lì, però poi alla fine diventa tutta dimensione molto personale, cioè è la storia di questo astronauta che alla fine si è rotto il cazzo di stillusione che gli voleva vendere il marketing e ha capito che è meglio vivere sul pianeta che è diventato una merda, perché dove però hai delle cose a cui effettivamente ti senti parte di quelle cose, che andava a vivere su sti illusioni del cazzo dove dovevano bere il piscio, creare il cibo dalle feci, perché non ci sono risorse, non c'è ossigeno, c'è un cazzo. Era molto sfizioso. L'unica pecca è che come gioco di golf fa cagare. Cioè, se ci toglievano il golf da giocarlo, forse era meglio, perché la fisica della pallina, certe bestemmie per fare buca. Però la storia sotto... mi è piaciuta parecchio.
Segnalo che spesso è su Switch a 1,90€. Io l'ho,
sì, ma costa pochissimo.
L'ho puntato spesso, ma non l'ho ancora comprato.
Tre ore finisce, ma è bella esperienza.
Dopo questa bella recensione, prossimo 1,90€ me lo prendo.
Prima giocate a Monkey Island, però.
Eh beh, sì. Tanto settimana prossima esce anche sul Game Pass, quindi tra una settimana esatta.
Sono più scuse, esatto.
Esatto. Ok, bello, ma ricordo male che l'hanno dato anche su Epic?
Non lo so,
devo guardare dopo guardo.
Tanto per dire, insomma.
No, infatti. Va bene, Ste, vogliamo parlare un po' di Alien Fireteam Elite?
Ma se volevamo parlare di Alien, ma
spero che sia diretto a SGAT.
Diretta a SGAT, spero di no.
No, diretta a SGAT, il gatto del regista, è il solito gatto del regista. Oh. Che okay. Si apre, si apre la bocca, se ne fa un'altra.
Sparito!
Sparito!
Oh, magnate.
Vado io?
Vai, vai, vai.
Vado io, va bene. Dunque, che cos'è Alien Fireteam Elite? È fondamentalmente Gears of War nel magico mondo di Alien, che però non ha capito che in Gears of War esistono i muretti, detta molto semplicemente, perché in questo gioco sì, ti puoi mettere in copertura, ma non serve assolutamente a un cazzo, perché tanto vai avanti e spari agli alien e li falci come niente. E c'è anche questa roba che mi fa molto ridere, che nei film gli alien, cioè ne basta uno per far fuori un intero esercito praticamente di Marine, e qua invece sono la carne da macello più becera che tipo ci si può immaginare. Arrivano letteralmente a orde e tante volte fanno tutti quanti lo stesso percorso, tu ti metti lì pa, 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 e li fai fuori tutti quanti. È un gioco tutto online, o meglio, è totalmente multiplayer, con una squadra da 3 persone, che è una roba che non sopportiamo né io né Stefano.
No.
Maledetto Destiny che ha introdotto questa cazzata.
Madonna, sì.
Esatto.
Anche Destiny, in generale, chiunque lo faccia, non merita il mio rispetto, il
No,
mio
il
rospetto.
tuo rospetto, sono d'accordo. Se non si hanno amici online, se non si vuole giocare online, ti affianca dei bot che fanno il ruolo che serve alla bisogna. Ci sono i vari loadout, quindi po si possono prendere, si può essere il medico, il tecnico, il demolitore, il mitragliere, insomma, le solite robe da gioco del genere con la squadra. Non è male, è tanto ripetitivo perché ovviamente sei sempre tendenzialmente in ambienti piuttosto stretti, che può essere l'astronave, la galleria, che cacchio ne so, le rovine di qualche cosa, e vai avanti per un pezzo e ci sono le orde di nemici che arrivano, li falci e così a ripetere finché non arrivi all'ascensore barra che cavolo ne so, che indica la fine del livello,
All'uscita,
all'uscita.
direi all'uscita.
All'uscita
No, non è
del
vero, poi
livello.
dipende, non è detto che sia l'uscita, a volte devi usare solo una missione che abbiamo fatto, dovevi semplicemente raggiungere un tizio, era una missione di estrazione, quindi raggiungevi il tizio, come raggiungevi il tizio era finito, cioè, quindi non dovevi fare nient'altro, usciva da quella missione.
Marte ci chiede quante volte avete fatto la classica battuta degli alien dalle pareti mentre giocavate? Ogni 7 secondi più o
Io ogni orda che arrivava. Che
meno.
appunto, che lì ecco, viene chiamato giustamente lo swarm, il
Sì.
shawarma, e quindi insomma, ecco, ha senso che siano così tanti, diciamo, dal mio punto di vista, nel senso che è proprio uno sciame, quindi sono, come dire, scarsi, ma tantissimi. Infatti, ecco, ci è anche capitato di schiattare.
Sì. Contro Monica
Sto giocando con
soprattutto.
Riccardo, esatto, contro Monica. C'è una classica storia di Monica dove io vedo a un certo punto c'è scritto Elite Drone ed era c'era un grosso alien cattivo e dopo un po' dico ma si chiama Monica questo e Max e Riccardo iniziano a ridere. Oh Monica, ma cosa stai dicendo Stefano? Ma cosa hai visto?
Ma figurati.
Fantascienzio, esatto, il solito fantascienzio.
E invece viene fuori che, essendo questo
Esatto.
alien spuntato fuori da questa tizia che si chiamava Monica, e allora l'alien si chiama Monica.
Giusto.
Sì.
E per
Quindi cioè,
quanto.
cambia il nome, è che cambia il nome, cioè a un certo punto si chiama Elite Drone o Drone,
Sì.
non so come che è, e poi a un certo punto dicono, ah sì, perché Monica, e dice, ok, e improvvisamente cambia il nome in Monica. Quindi effettivamente era un po' strano, però io dicevo, ma da Elite Drone a Drone a Monica. C'è una certa differenza. Ho detto, come ho fatto a leggerci Monica lì? Però ho detto, vabbè, dai, sono io. Ok, bene, insomma, la cosa mi preoccupa sino a un certo punto che abbia letto male qualcosa lì, però, boh. Poi dopo un po' è ritornato questo qua perché spariva e ritornava per picchiarci.
Soprattutto
E
l'abbia dovuto
ho
fare
visto,
due volte perché si è
tra
ammorti.
l'altro. E poi c'è scritto proprio Monica. Ho detto, no, aspetta, ma adesso non lo vedo solo io. Era davvero Monica.
L'altra
E
cosa
niente,
che
l'abbiamo ucciso.
ci siamo dimenticati di dire è che chiaramente non c'è un tipo di alien. ci sono gli alien base che sono quelli appunto che arrivano in massa, ci sono gli alien i prowler che sono quelli che un po' più grossi che arrivano e ti
Ti
vogliono
fanno
dare
le
le
bussette,
carezze,
te.
esatto.
Esatto, ti fanno.
Esatto, poi ci sono i drone, ci sono gli sputacchioni, ci sono gli esplosivi, insomma, sono riusciti a creare un certo parco di nemici, tutti partendo dallo xenomorfo base dei film. È divertente, non è una di quelle robe che ci passi sopra i secoli. Cioè, guarda, Matt chiede se ci è piaciuto. Sì, ci è piaciuto, magari ci faremo un altro paio di partite. Secondo me non mi è piaciuto abbastanza da installarlo. Continuerò a giocarci dal cloud.
Ah sì, ecco, ci abbiamo giocato tutti e tre in cloud,
Sì,
tra
sì.
l'altro, perché sul Green Pass funzionava benissimo,
Benissimo,
cioè,
sì.
ecco, l'unica volta che, l'unico che ho avuto problemi sono stato io quando mi mettevo a fare alt e tab, fare altre cose, eccetera, eccetera, soprattutto usciva dal gioco, così,
Bene.
proprio, ma crashava proprio l'app, ma quello è un problema di app, non un problema di
Esatto.
gioco, evidentemente, perché si sa che l'Xbox non ha niente a
Scusami,
che fare
Stefano,
con
il problema
Microsoft,
non è di app, è tuo il problema, sei tu.
Sì, no,
Probabilmente sì.
no, nel senso era l'app che crashava, non è che fosse, cioè, non è che il gioco, vabbè, era tutto collegato, ecco, mettiamola così. Quindi va bene, è responsivo, quindi, cosa, ah sì, problemi non ne ha dato tutto in cloud.
Sì, infatti.
Tranne questa cosa qui non l'ho data, quindi sono piuttosto soddisfatto. Continuo a essere molto soddisfatto del cloud di Microsoft, che, ecco, rispetto agli esperimenti iniziali sul cloud in generale, perché io mi ricordo che provai quelli, com'è che si chiamavano, i primi del 2000,
Live,
online,
uno
ecco,
era on live e
live,
l'altro era quello che Gaikai, che è quello che ha
Gaikai, esatto,
comprato
mi veniva
Sony.
dai katana, mi veniva, non era, però no, sapevo che non era quello. Ecco, rispetto a lì c'è tutta un'altra cosa, diciamo che
Sì.
siamo, nonostante tutto, è a livello di, forse graficamente non a livello di GeForce Now, ma va benissimo, ecco, non è che sia, non fa neanche schifo. Anch'io dubito sinceramente di installarlo, però giocato in gruppo, secondo me è divertente, in gruppo nel senso che giochi con altre persone che conosci, possibilmente,
Sì.
perché appunto io la prima volta ho provato con sconosciuti, non è particolarmente divertente perché vai avanti, cioè nel senso il gioco di per sé vai avanti e spari. Avanti a spari, avanti a spari, ha un minimo di strategia perché a seconda degli alien, di quello che succede, devi me mettere determinate cose come le torrette, le mine, ti dice in certi momenti, cioè, preparati per la battaglia, quindi sai che sta per arrivare
Sì.
sta per
Il
arrivare
momento
problemi.
in cui devi aspettare che si apra la porta, che arrivi l'ascensore, che succeda la cosa che di solito sono 2 o 3 minuti di battaglia continua, poi la cosa succede e vai avanti. Cioè,
Sì,
è proprio
ecco.
classico multiplayer sparacchino in terza persona.
La cosa, ecco, che può aumentare la longevità, oltre, vabbè, sì, cioè c'è una buona quantità di missioni, ma il fatto che ogni volta che fai la missione, in base a quello che fai, eccetera, ti dà esperienza, questa esperienza poi ti dà sia crediti che ti potenzia le armi. Con questi crediti ti compri altre armi oppure compri i singoli potenziamenti per esse. E insomma, quindi ti viene, ecco, almeno a me personalmente viene un po' voglia di mettermi lì e dire: no, no, devo farmare crediti, voglio il fucilone, quello che fa saltare in aria, voglio diventare super fortissimo, voglio diventare il fichissimo del baseball. E quindi, ecco, quel lato lì, forse. Per me almeno è l'unica cosa che tende a farti continuare a giocare. Per il resto è un gioco ok, che è, cioè, è un gioco poco sopra la sufficienza, forse. Ecco. E secondo me
È un
è
7.
giocabile da tutti, perché abbiamo detto in effetti che, cioè, anche Fabio potrebbe giocarci, ad esempio, perché anche
No, ma
io
nel senso,
sono.
tu che hai tanta paura degli xenomorfi e via
Ah,
dicendo,
per
sotto quel
quello,
punto
ah,
di
ok.
vista lì,
Sì.
cioè,
No, no.
diventano veramente talmente la roba davanti al mirino che fa boom, che non, secondo me non ti mette paura.
No, arrivano e tu, cioè, dopo un po' ti mette. Poi, a seconda dell'arma che prendi, hai quelle del film di Aliens, quindi tipo io che ho il Lancer, ho quella specie di mitraglione messo tipo la telecamera, quel supporto lì che li mira quasi in automatico praticamente, quindi hanno anche, perdono molto della... diciamo della paura che fanno rispetto a giochi come Alien Isolation, che io non arrivo a installarlo, ecco, cioè.
Esatto.
La Smart Gun, ecco, grazie Matt, esattamente quella, la Smart Gun.
Va bene.
Qui invece proprio vai falce. Saluto Riccardo che si è unito a noi, la quota romana l'abbiamo, l'abbiamo raggiunta, anche in Fireteam. E niente, ma penso che, boh, magari un altro pochettino, vediamo un po', se che non ci rompiamo il cazzo, possiamo farci altre partite, tanto è molto semplice come gioco, cioè, se conoscete Gears of War, questo, appunto, lo sapete com'è il gioco, cioè, quattro tasti, non è che richieda tutta sta cosa, esatto. Quel minimo di strategia che richiede va bene, non, insomma, va bene così.
Assolutamente. Ok, dai, andiamo di volata alla prossima rubrichetta, che è la classifica della settimana, che vede conquistare il primo posto, per chi non lo sapesse, non so se Simone lo sa, noi durante la settimana sulla chat di Telegram giochiamo tutti i giorni a Guess the Game. Non so se sei presente.
Ma sono aumentati. Oh.
Sono aumentati, sì.
So che lo fate, sì.
Sì, sembra tutto così, sembra tipo... esatto, lo so che sti ragazzi
mi dissocio
una certa ora se la
certe voci nell'ambiente,
e visto che il buon Abo si è sbattuto a fare il bot, abbiamo detto dai, cerchiamo di fare la roba carina, mettiamo la classifica premiamo tra virgolette, insomma, diamo la medaglia d'oro soltanto qua a chi vince. Quindi questa settimana con 36 punti vince Febbio, 33 punti secondo posto Rob, e al terzo posto con 30 punti a pari merito Alessio e Mattia. Quindi no,
bravi. Quella totale di fine stagione ci sarà?
No.
Ma Alessio chi? Alessio,
no, Alessio di Tricast.
Ah, Alessio di Tricast.
No, no,
quello...
Alexios, non si sa dove sia.
Il premio in gloria.
È disperso.
Quindi bravi, mm-hmm. Mi raccomando. Uscite... È sempre bello vedere quanta gente sta continuando ad arrivare, per cui dovremmo trovare un modo per farla diversamente questa classifica, Carme, a un certo punto.
Vedo che...
è complicato.
Si diranno solo i primi tre.
E si diranno solo i primi tre, però è brutto. Saranno doppiati più o meno.
O io lentamente e senza barare, a differenza di quelli nei primi posti.
Che schifo, sono doppiati.
Carmelo è un po' contro
questa
cosa.
Io sono il sovversivo del gruppo, no, non mi avranno mai.
Lo Zaum del gruppo.
Non riusciamo a trattenerlo. Guarda.
L'ipserone col baffetto, faccio.
Ok. Bene, quindi io direi che è il momento dell'ultima rubrica della puntata, visto che stasera siamo riusciti comunque ad andare molto molto veloci, siamo bravi come sempre.
Bravo.
E quindi facciamo partire la sigla.
Parola di baffo!
Perfetto. Che è la parola di baffo, quindi tutto quello che ci conviene in mente da consigliarmi che riguarda i videogiochi, che possono essere saldi, libri, dei video, dei canali di YouTube, dei saggi o degli studi universitari, non è vero. Insomma, qualcosa che vi...
Volendo.
Che...
volendo sì, anche se...
volendo
sono in
anche.
Pienatesi.
Per cui... vi diamo questi consigli. Io farei cominciare il nostro ospite, se hai un qualcosa da consigliarci.
Dovete guardare The Bear su Disney Plus. Guardarla, poi riguardarla e riguardarla e riguardarla ancora. Perché
se non lo faccio, cosa fai? Eh?
È la serie dell'anno, ragazzi. Credo.
Sai che ce l'ho lì e voglio...
Sono 8 puntate da mezz'ora, vai sereno.
Ah, sì, da mezz'ora?
Sì.
Ma
sì,
minchia, domani me la guardo. Ho fatto bomba, così, ragazzi, con Boris, ormai il mercoledì...
Vabbè, può Boris la... non neanche la nomina, è sopra qualsiasi... Rifare così dopo 12 anni una roba fatta così bene...
Eh sì. Ne abbiamo parlato.
Ricordo sempre, dite velocemente Boris, 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 sì, e giù a ridere.
Al cinema.
Va bene,
esatto.
D'accordo. Sì, The Bear ce l'ho in lista e magari se domani potrei iniziare a guardarla. Ok, chi vuole andare prossimo?
Vado io?
Vadi.
Vai.
Allora, guarda, io consiglio su PlayStation Store versione PS4 e PS5, viene venduta insieme, di Yakuza Like a Dragon, che sta al 60% di sconto, quindi sta a 20 euro, 23, bucio di culo tra l'altro, esatto. Importante comunque, che è il nuovo inizio di Yakuza, tra l'altro in un formato diverso rispetto ai vecchi Yakuza, tra l'altro l'ultimo titolo che si chiamerà Yakuza. Perché da questo in poi si chiamerà Like a Dragon, hanno fatto un bel impiccio,
vabbè.
Con un nuovo protagonista, quindi non c'è Kiryu, e un sistema di gioco totalmente differente rispetto a prima, perché questo è proprio un JRPG, quindi col combattimento a turni, tra virgolette, perché c'è un ATB simile a quello di Final Fantasy, le classi, eccetera, eccetera, perché il protagonista... a questa, diciamo, dentro di sé è una sorta di nerdone fissato Dragon Quest, e quindi vede tutte le battaglie della sua vita come delle proiezioni di Dragon Quest, e quindi effettivamente, pur essendoci questo
già,
contesto,
già questo premessa è fighissima,
sì. No, è bellissimo, perché pur essendoci questo contesto, diciamo, moderno, poi durante il combattimento gli vengono le armi, le armature e tutte le varie abilità di Dragon Quest. E di base è più sopra le righe rispetto a un Yakuza classico, ma ha i suoi momenti Mario Merola, che tutto amiamo, Yakuza. E secondo me è molto molto bello. Tra l'altro uno starting point perfetto, perché appunto, come dicevo, inizia una nuova vicenda, quindi potete giocarlo tranquillamente anche se non avete giocato gli altri Yakuza.
Ok.
Ottimo. Confermo, io lo devo ancora finire, però ho avuto geniali idee, tipo Stefano, iniziare Persona 5,
dai.
Dimmi.
Dai, in serio, lo devo finire.
Vabbè, lo devo, scusa.
Lo devi iniziare.
No, l'ho iniziato.
L'ho iniziati tutti, un'ora di tutto.
Certo, guarda persino, ho fatto persino gli screen, visto che c'è gente malfidata.
Io l'unico stream che ricordo è quello del bambino razzista degli Yakuza
3. Ah, no, vabbè, quello è che quello vabbè, di Yakuza 3, sì, quello però, ecco, quello ho fatto girare un po' di più, però ogni volta che finivo un capitolo, ogni volta che che facevo capitolo, inizio, eccetera, facevo sempre la foto al coso, i credits, tutte le varie cose. Sì, esatto, soprattutto al mio. Perché appunto qua è tutta malvivenza, è tutta maldicenza, e quindi c'è gente tipo Simone, come avete sentito adesso, che dice ma cosa, ma hai fatto niente, io ho detto io faccio reportage fotografico, visto che
al coso,
al mio coso.
Ah, mi sono ricordato vedendo il
del mio coso, sì. No, stavo pensando al mio coso,
no, non me lo sono ricordato. Che no. In questa cornice grottesca, così sopra le righe, però c'è questa storia meravigliosa, perché poi alla fine, cioè all'inizio, lui diventa un senza tetto. E quindi c'è questo forte contrasto tra, in questa società giapponese ultra capitalista, ultra consumista, degli ultimi, no? E quindi c'è questa cosa meravigliosa che, per esempio, le classi del gioco... guerriero, bla bla bla, le cambi all'interno del cerca lavoro, del posto in cui ti trovano il lavoro, agenzia di collocamento praticamente, la nostra agenzia di collocamento. Ed è bella anche questa storia di risalita, ma anche di ritrovata dignità di queste persone, perché poi alla fine ti fa vedere che tra tutti quelli che girano intorno al protagonista, Ichiban, alla fine quelli che hanno più dignità e quelli che veramente lo trattano come un essere umano sono solo gli ultimi, insomma.
Ok.
E in Giappone non è una roba da sottovalutare.
Come nella vita reale.
Sì, però... per esempio, cioè, in Giappone è proprio difficile vederle, come a New York, no? Quando c'era, non ricordo quale sindaco che aveva buttato tutti i senza tetto fuori da New York, e quindi stavano tutti intorno, ma nel cuore non c'erano. E a Tokyo è un po' così, in effetti. Diciamo, fa un discorso del genere nella società giapponese, secondo me è più difficile che farlo da noi, dove sì, il lavoro
è che poi l'abbiano fatto... Cioè, nel senso, strano, è bello, però è particolare il fatto che abbiano deciso. Nei Giappone, ecco, essendo fatto da giapponesi, poi,
sì,
essendo occidentale, dico sti cazzi. Però fatto da
giapponesi. Sì, diciamo, per noi il lavoro è semplicemente necessario perché ti mantiene in vita. Per loro è quello che sei. Cioè, non hanno ancora passato la fase Fight Club.
Vivono, esatto, vivono per lavorare loro, non lavorano.
Quindi no, niente, è bella la metafora anche che c'è su.
Ok, Ste...
Io vi consiglio, invece, non c'ho un cazzo di sconti né niente, perché ormai non mi fido neanche più, visto che mi avete già fregato una volta. Io ogni giorno devo sopportare questo di essere fregato.
Vai avanti.
Allora, vi consiglio un canale che in realtà poi mi fece scoprire Bruno a suo tempo, però anzi, due canali YouTube, però inglesi, americani, insomma, dalla lingua della perfida Albione. Uno si chiama Torgis Arcade, Thorgi, e fa delle
Torgi, ok, come i corgi.
Torgis, come Tor, e poi Gis Arcade. E c'è un'ottima, fa delle ottime retrospettive, l'ultima che è uscita è quella su Bloody Roar, storico picchiaduro che io
Ma c'era ho amato. Bisogno, la stessa domanda di Bayonetta.
Ma è una retrospettiva, non è...
Non è che ce n'era bisogno, no, ero ironico.
Ma in realtà sì, perché ci sono un sacco di cose che non sapevo di Bloody Roar, che in effetti aveva, ecco, è un gioco molto particolare, da un punto di vista anche di come è stato programmato, di come si è evoluto, eccetera, eccetera, e anche di come è finito. Insomma,
non è peraltro, finito, anche me. Bella lunga, perché vedo che questa dura due ore come video.
Sì, 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 ma ce ne sono altri, quella su... Cosa? Su King of Fighter. Uh-huh. Che, cioè, sono... adesso non mi ricordo precisamente, ma sono ore, tipo... Allora... quella su King of Fighters sono... sto guardando qua. Comunque, ore di... ecco qua. Un'ora, circa due ore a punta, a parte.
Madonna mia.
Però ti fa vedere ogni cacchio di gioco di quella serie di picchiaduro. Quindi, Rival School ti fa... Ce ne sono pochi. Dura solo 50 minuti quella Rival School. Però appunto, King of Fighters c'è ogni King of Fighter, Darkstalker, ogni Darkstalker, Fatal Fury e così via. Quindi lui è un appassionato di picchiaduro, nonostante dica di essere abbastanza scarso. Mm-hmm. Però appunto penso che insomma, più bravo di me sicuramente. L'altro canale, rapidamente, invece, quest'altro che si chiama... tutti i nomi impossibili, è una retrospettiva, una review su Xenogear, anche questo uscito su PlayStation 1, come i primi Bloody Roar. Anche questa qua dura tre ore qualcosa. Il canale è di questo Majular, 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 e fa, c'è questa ottima recensione, tra virgolette, ma forse è più una un'analisi, una retrospettiva, mostra anche tutti i vari aspetti, tutte le cose che hanno infilato dentro,
i riferimenti religiosi. E questo video da tre ore rotte?
Sì, tre ore e 12 per la precisione, quindi sì, io tendenzialmente me li guardo tipo a letto come se fossero, non lo so, qualcosa. Per abbiocco, quando sento che sta arrivando l'abbiocco, poi lo tolgo.
Ricordo me tu hai detto pure The Perfect Works.
Come? Non ho capito.
No, Carmelo. Dicevo, secondo me tu ti sei letto pure The Perfect Words.
No, non esageriamo. Adesso. Era adesso, finora.
Finora.
Però ecco, diciamo che con questi canali qui avete di che guardare per un po' di tempo con calma, sono ben fatti, sono, ecco, meritano. Unica pecca, se così si può dire, è che sono tutti in inglese, quindi senza sottotitoli. Poi vabbè, si possono mettere i sottotitoli automatici, quelli tradotti in automatico, oppure quelli generati automaticamente, ma è quello che è. Per quanto mi riguarda, io ho notato che quelli generati automaticamente, con quelli generati automaticamente mi incasino di più che a non averli.
E grazie al cazzo, cioè. Sì.
Però ecco, sono... No, allora, dipende dal video e sono anche fatti bene. Però in ogni caso, ecco, sono... Cioè,
io continuo
sono abituato a seguire tutto.
Se vuoi farti due risate, guarda i sottotitoli generati automaticamente sui nostri video.
Ah, è vero, no, mi ricordo, c'era roba infatti, allucinante.
Adesso, apro chiudo parentesi veloce, è una roba su cui mi ci vorrei davvero mettere, ma è troppo una palla al cazzo.
No, il transcript, guarda. Vabbè,
fa tutto da solo Google, piano piano.
Infatti, aspettiamo. Lui, esatto.
Abbiamo gli dati che non ci sarà niente di cui preoccuparti.
Esatto. Allora, okay. I cinesi, Carmen. Vai manzo.
Io come al solito, se lo scelgo in anticipo, poi mi va in culo perché Steam alle 7 cambia le offerte, quindi, visto che erano le offerte di Halloween, io avevo messo Vampire The Masquerade Bloodlines.
Sti cazzi, lo consiglio
gioco
lo stesso.
Per Halloween per eccellenza proprio, e quindi scontato o meno, provatelo perché è una
ragazzi,
figata.
Ma è quello del 2006?
Sì.
2007.
Capolavoro.
2004. Era rottissimo, buggatissimo, non lo finirono perché praticamente fallì la società dopo poco.
Peccato.
Però è per me capolavoro, gioco di ruolo bellissimo. Della Madonna, che sfrutta benissimo le meccaniche di vampiri.
E giocate a vampiri, ragazzi. Giocate a vampiri perché è tanta roba. Mo sì, D&D
basta, apriamo
vabbè, sono cose diverse, io apprezzo tutti e due, ma
no, sono belli tutti e due, però
e pure io, però
un altro passo proprio
sono due un po' diversi, per dire guarda, questo è meglio, quello è peggio,
uno è classico, so, la parola classico, un'altra roba, esatto.
Sì, poi è più narrativo, insomma, ecco, dipende dai gusti, ecco, poi io a volte mi rompo i coglioni con D&D, ma mi rompo i coglioni anche con vampiri. Dico, a un certo punto dico, oh, ascolta, dai, fammi picchiare sta gente col mazzafrusto.
Dammela mozzicare.
Dipende da che master hai.
Sì, quello è vero. Tienimi il palafreno.
Ok. Io invece vi do come consiglio un video che ho scoperto grazie al magico algoritmo appunto di YouTube. È un video che dura un'oretta ed è una bellissima analisi del perché The Twin Snakes è un pessimo Metal Gear Solid, fondamentalmente.
Bisogna rifarci l'analisi.
Sì, perché va...
Non lo sapeva.
Va a toccare... No, ma allora, in realtà a me non dispiace in generale come gioco, ma guardando questo effettivamente ho capito tante cose che sono state fraintese, quantomeno. Però
lacrima sul viso.
Sì. Però insomma no, è un bel video di questo ragazzo, ancora non ho visto nient'altro, quindi magari è stata un'eccezione che ha fatto questo video molto molto bello però insomma, se siete curiosi di vedere anche soltanto le differenze, se magari non avete giocato The Twin Snakes, le differenze tra l'originale e questo è un buon modo per scoprirlo e vedere le insomma un po' il macello che c'è stato quando hanno fatto questo remake. Se mai dovessero fare un remake del primo Metal Gear, spero che non sia come Twin Snakes.
No, comunque non era, ecco, forse quando era uscito io non ci giocavo molto. Uh-huh. Era forse, me lo ricordo più bello di quanto sia in realtà.
No, ma in realtà continua a essere bello, è solo che dice, hanno introdotto una roba che dice, hanno introdotto delle modalità per far fuori, esatto, delle cose del 2 che rompono il gioco, ma rompono anche il messaggio.
Rompono anche i coglioni.
No, perché ad esempio nell'1 non c'era la pistola tranquillizzante. Mm-hmm. E poi che tu alla fine che tu ti puoi fare tutto il gioco senza uccidere nessuno perché fondamentalmente li addormenti tutti e alla fine Liquid ti fa il discorsone, ah, perché sei andato in giro a uccidere tutti quanti?
Sì, esatto. Dice, ma io no.
Ma io no.
Ma stanno dormendo, vedi, stanno
Esatto, per
benissimo.
cui sono sottigliezze che durante il gioco non te ne accorgi, dici anzi, wow, che figata, hanno introdotto questa roba in più. Però poi appunto ti fermi a pensare e dici, cazzo, effettivamente adesso questa roba che dice non ha più senso, perché dovrebbe dirla? Perché non l'hanno adeguata? Però, insomma,
Vabbè.
guardate questo video, tanto trovate tutti i link delle cose che vi abbiamo consigliato qua sotto nella descrizione del podcast, del video su YouTube, di Twitch, di tutto quanto. E basta.
Vabbè.
E anche quest'oggi siamo arrivati alla fine della puntata, amici cari. È stato molto molto bello. Siete anche bravi. Perché di solito in 5 si durano un secolo di più, invece sono stati bravissimi. Io vi ricordo come sempre di lasciarci una recensioncina su Spotify, su Apple Podcast, su Google, insomma, dove diavolo volete. Venite a mettere i likes un po' ovunque. C'entra assolutamente, cioè non è che non c'entra, però sul nostro canale YouTube, se volete, stiamo continuando a pubblicare il gameplay di Soma, che finirà questo sabato. Quindi c'è già la playlist pronta con tutti i video caricati e potete guardarveli piano piano mentre escono. E basta! Io ringrazio tanto Simone per essere stato con noi questa sera.
Ma grazie a voi che mi avete invitato, ragazzi.
Grazie, Simo.
Grazie, Simo, non ti permetterò mai più.
Fabio, noi adesso non facciamo passare altri 12 anni, mo io mi sono negativizzato,
Esatto.
Va bene. Grazie mille per averci seguito, ragazzi, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Ciao
Ciao.
ciao, buonanotte, ciao
Ciao.
ciao.